Allora, siamo in collegamento con Mario Cagnatti, un volontario di Ferrara che è andato a Kimbao per portare in questo paesino dell'entroterra del Congo, per portare sia l'acqua che la luce. Ecco, Mario Cagnatti, tu sei un tecnico dell'Enel in pensione, vero?
Sì, è vero, io sono già in pensione da diversi anni e per un caso fortuito ho conosciuto tutta la storia di Kimbao iniziale, nel senso che l'impianto di Kimbao è un impianto posizionato sul fiume Rasi, un fiumiciattolo abbastanza importante, e era praticamente abbandonato, nel senso che era stata fatta una specie di diga, ma poi per diverse traversie, sia per mancanza di fondi che per mancanza di tecnici disponibili, era stato quasi semi-abbandonato. Era il sogno della Chiara Castellani.
Quindi era una piccola centrale idroelettrica, giusto?
Era stata progettata una piccola centrale idroelettrica, la quale alimentava un piccolo acquedotto e successivamente con una linea portava l'energia elettrica all'ospedale
Ecco, voi per portare
di
l'acqua
Kimbao.
e la luce all'ospedale di Kimbao, che cosa avete dovuto fare?
Abbiamo dovuto intanto costruire la centrale vera e propria perché la turbina era stata posizionata nella sua posizione attuale. Ma era completamente l'edificio, non esisteva l'edificio. Successivamente è stato fatto l'edificio, sono stati fatti gli infissi e successivamente abbiamo cercato di iniziare la messa in servizio. Quindi io mi sono preoccupato ancora nel 2005 di inviare giù i materiali, ossia per l'esattezza i cavi per la linea elettrica, i trasformatori, i quadri elettrici e tutto quello che era necessario per poter attivare questa centrale idroelettrica.
E quali sono state le maggiori difficoltà che avete dovuto superare?
Le difficoltà sono quelle tipiche dell'Africa, ossia soprattutto i trasporti. Trasporti e mancanza di gente specializzata. Si pensi soltanto che per andare da Kinshasa a Kimbao, circa 500 km, di cui 150 km di strada diretta, il resto è vera
150
pista
chilometri di strada,
applicata.
scusa, 150 km di strada discreta.
Discreta, cioè semiasfaltata, sopportabile in sostanza. Teniamo presente che noi con un Defender della Land Rover ci mettiamo 3 giorni a arrivare a Kimbao, 2 giorni e mezzo, con soste lungo la strada perché potrebbero esserci qualsiasi inconveniente possibile immaginario. Il camion che deve portare i materiali ci mette circa una settimana e mezzo.
Quindi 3 giorni con la Jeep e 3 settimane, quante 3 settimane per
Una
arrivare?
settimana e mezzo con un camion normale, che in genere tenete presente che sono dei man recuperati dalla seconda guerra mondiale.
Quindi più di 20 giorni per arrivare col camion. Più di 20 giorni. E questi
In
camion.
genere ci si mette 10, 12, se poi ci sono degli inconvenienti, il penultimo camion ci ha messo un mese e mezzo.
Mamma mia. E questi camion quali difficoltà devono superare per arrivare a Kimbao?
Di tutti i generi, dalle frane al terreno della strada che è sabbia, tutti i guai possibili immaginari, piogge adesso nel periodo delle piogge, insabbiamenti, rotture, Teniamo presente che i camion, come ho detto, sono dei camion della Seconda Guerra Mondiale. Non ci sono altri camion.
Quando
gli altri camion non ce la fanno.
E quando andavate con la Jeep, a che velocità andavate per andare a Kimbao?
Io da Kinshasa a King ci ho messo 14 ore per fare 310 chilometri, di cui 100 chilometri asfaltati, e il resto è strada, pista africana.
E la parte finale è la più
terribile,
difficile?
Terribile.
E la parte finale, quella per arrivare a Kimbao, è la più difficile, no?
La più difficile è la parte finale per arrivare a King. Quella di Kimbao, diciamo che io mi sono abituato e quindi è sopportabile. Da Kimbao a King ci si mette circa 6 ore, 8, 7 ore, 6-7 ore.
Quindi diciamo che le maggiori difficoltà da superare sono soprattutto quelle di trasportare i materiali, giusto?
Per trasportare i materiali. Una enorme difficoltà che io ho trovato sul posto però è la mancanza di qualsiasi comodità che noi abbiamo qui, ossia una ferramenta, un cacciavite. Bisogna portarsi tutto e non dimenticarsi nulla, perché per un semplice vite si potrebbe fermare tutto il lavoro. Io l'ultima volta, per un problema di chiavi meccaniche, delle chiavi del 10,
le chiavi inglesi,
ho promesso che se la centrale si funzionava, ho promesso che portavo dall'Italia, casa al limite, 10 chiavi del 10.
Le chiavi inglesi, ecco, quelle che conosciamo come chiavi inglesi, no?
Le chiavi fisse, non le chiavi inglesi,
ah.
Le chiavi fisse.
Senti, quindi
proprio non riuscivo a trovare una chiave del 10. Finalmente ne abbiamo trovata una tubo e in un qualche modo ci siamo arrangiati.
Quindi adesso a Kimbao è arrivata prima l'acqua e poi la luce. Distanza c'è tra il fiume e Kimbao?
Diciamo tra la... abbiamo la diga a una certa altezza, circa sui 700 metri sul livello del mare. Li ho misurati, quindi sono dati certi. Abbiamo la centrale dentro una piccola vallata dove passa questo fiume, ed è sotto circa di 50 metri. Dalla centrale arrivare all'ospedale, che è su un cucuzzolo a 800 metri sul livello del mare, abbiamo 3 chilometri esatti.
Quindi occorre portare...
In altezza ci sono 64 pali che sostengono la linea elettrica.
Quindi la linea elettrica è di ben 3 chilometri, giusto?
Esatto.
E così pure anche le condutture per portare l'acqua dal fiume fino a Kimbao.
Sì, anche con questione di 10 metri in più, 10 metri in meno, in sostanza.
Ecco. Senti, e adesso, dopo questa descrizione tecnica, raccontaci qual è stata la reazione della gente prima, quando ha ricevuto l'acqua, e poi dopo, quando ha visto accendersi le lampadine.
Dunque, intanto c'è da dire che l'acqua e l'energia elettrica sono stati portati in tempi diversi, perché la parte elettrica, ho avuto dei problemi inizialmente in ottobre dell'anno scorso, non sono riuscito a metterla in servizio per un problema di trasformatori di tensione e di protezione di linea. Quindi la prima cosa che è andata in servizio è stata l'acqua. Quello è stato un momento veramente eccezionale. Teniamo presente che la cosa più importante per gli abitanti di Kimbao è l'acqua. L'acqua, quando l'hanno vista, guardate, io sapevo già che funzionava, perché avevo fatto alcuni tentativi di avviare le pompe e vedere quanto tempo ci metteva dare l'acqua nel serbatoio, nell'acquedotto, e avevo già visto che l'acqua era già arrivata, ma nessuno se n'era accorto. Avevo capito che la cosa funzionava. Questo era successo. successo mercoledì, però mi sono saltati fuori alcuni problemi di perdite di tubi che ho dovuto riparare, e al sabato pomeriggio, quando ho finito i lavori e ho avviato le pompe per, diciamo, per benestare, ossia per alimentare veramente il villaggio, è stata una cosa eccezionale. C'erano centinaia di persone che ballavano, che cantavano, che facevano la doccia, anche perché all'ospedale non c'erano tutti i rubinetti, quindi erano tubi a perdere, diciamo così, e quest'acqua usciva dappertutto, e tutta questa gente che faceva doccia, che saltava, è stato qualcosa di emozionante, di magnifico. Mentre per l'energia elettrica, essendoci un gruppo elettrogeno che veniva acceso a martedì sera per fare le radiologie, c'era una certa abitudine, diciamo, e non è stato, a mio avviso, non, c'è stata festa, sì, ma non è stata quella la festa dell'acqua.
E tuttavia adesso con l'acqua e con la luce è possibile fare in modo che l'ospedale sia un ospedale normale, perché prima era un ospedale appunto senza acqua e senza
era
luce.
Era un ospedale che quando dovevano fare un intervento di notte dovevano andare a chiamare il tizio che avviava il gruppo elettrogeno, a volte non c'era sufficiente mazuto e quindi dovevano sopperire con un piccolo gruppo elettrogeno a benzina, quindi c'erano notevoli problemi. Anche perché, come dico, i trasporti sono talmente difficili che il mazuto, ossia il gasolio, è preziosissimo, per giunta costa un'ira di Dio rispetto a quello che costa a Kinshasa. Teniamo presente che a Kinshasa costa circa un dollaro, lì costa un dollaro e mezzo al litro.
Senti, e che cosa ti ha spinto ad andare là?
Cosa mi ha spinto?
Tu sei andato come volontario, giusto, no? È stato
sì. Io ci sono andato come volontario perché un certo signore Alessandro Marescotti mi ha incastrato e mi ha nominato così improvvisamente tecnico e responsabile. Mi ha fatto conoscere l'AIFO mi ha chiesto di collaborare, io avevo già collaborato con Dormazzi in Madagascar. Conoscevo un po' la Chiara Castellani, allora mi sono messo a disposizione.
Avevi letto il libro?
Ho iniziato ad andarci nel 2005 e vedere un po' come stavano le cose, e ho trovato una situazione piuttosto disastrosa, con dei problemi di persone che avevano lavorato, come ho già detto, si erano comportati in modo anche oltretutto disonesto. E di lì ho cominciato a collaborare e poi ho incastrato l'impresa Parisi e Elettrobeton, perché senza un sostegno a Kinshasa non si riusciva a fare niente. Il titolare, che dobbiamo dire grazie al dottor Menna, si è messo a disposizione, e anche se ha, diciamo, fra virgolette, presentato una fattura, non è la fattura è assolutamente diciamo, come posso dire, bassissima rispetto a quello che sono state le reali spese che ho dovuto affrontare.
Tu avevi letto il libro?
Ho lavorato, questo signor Menna, questo dottor Menna ha accettato la cosa, anche perché io avevo lavorato con lui a suo tempo ancora nel 99 in Africa. Se io partecipavo, io ho detto di sì, e di lì abbiamo iniziato e siamo arrivati alla fine.
Tu avevi letto il libro di Chiara Castellani, Una lampadina per Kimbau, che era un libro in cui il progetto che poi hai portato a realizzazione era considerato un sogno. Ecco, quando hai letto il libro e quando poi hai realizzato il sogno di Chiara Castellani, che cosa hai pensato dentro di te?
Dunque, è una cosa strana, io sono un ex dipendente Enel e vedevo, la cosa mi era rimasta impressa, vedevo diverse circolari Enel dalla direzione generale firmate dall'avvocato Castellani. Un giorno per caso,
che era il papà di Chiara,
leggo il papà della Chiara, esatto, leggo che ha questa figlia per caso, io oramai ero in pensione, mi era rimasto impresso questo nome, questo cognome, e leggo di Chiara Castellani. Allora attraverso l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano ho letto il diario della Chiara Castellani, che non è la lampadina per Timbao,
è quello precedente.
Io non sapevo che esistesse la lampadina per Timbao. Il libro La lampadina per Timbao l'ho letto quando ho conosciuto la Chiara nel 2005, ma i problemi che ho trovato a conoscere la Chiara sono stati tantissimi, dal discorso che mi avevano chiesto di andare a smontare due radiologiche all'ospedale di Adria, dovevo partire per l'AIFO, per conto AIFO per Kimbau, mi sono trovato nella condizione che sono scivolato, mi sono rotto un braccio, abbiamo avuto un sacco, come dice la Chiara, se non sbaglio, di bedocchi, ossia di spiriti maligni che ci hanno tirato contro.
E nonostante questo siete riusciti.
E
nonostante questo siete riusciti a concludere un progetto che sembrava che il malocchio avesse lavorato contro di voi, no? Ecco.
Sì, è vero. La Chiara li chiami bedocchi, badocchi, qualcosa del genere. È un nome in Kikongo per dire gli spiriti maligni, per dire il nostro malocchio, in sostanza.
E poi dobbiamo dire.
Siamo partiti con la rottura dell'omero mio. Dopo 5 giorni che mi hanno tolto l'ingessatura, sono partito. Ho fatto la terapia riabilitativa in aereo. È stata un po' tutta un'avventura. E dopo alla fine io ho capito che riuscivamo a finire il tutto un certo giorno tra il Natale e l'anno dell'85, quando ci siamo incontrati a casa dell'ingegner Matievich, che è uno dei progettisti.
2005.
E c'eravamo tutti, Chiara Castellani, Paolo Morro, l'ingegner Matievich, l'ingegner Cardion, secondo progettista, e questo dottor Menna, che ha creduto nel progetto della Chiara, e abbiamo detto va bene, partiamo, succede quel che succede, partiamo, nonostante i baldocchi e tutto quello che si è tenuto dietro.
Quindi alla fine del
punto lì ho capito che riuscivamo a finire il progetto.
Alla fine del 2005.
Esatto.
Sì. Senti, va però sottolineato che senza il supporto dell'AIFO, il supporto finanziario, organizzativo dell'AIFO, tutto questo non sarebbe andato in porto. Ci puoi parlare di ciò?
Non sarebbe assolutamente andato. Anzi, dico che a quella riunione, scusate, ma c'era anche la Simona Venturoli,
sì,
che saluto cordialmente perché adesso è in maternità e a casa. Però è una che ha dato tutto il suo sapere, la sua collaborazione, è stata lei che mi ha spinto ad andare già prima nel 2005, prima di questo incontro, c'era lei all'incontro e durante il viaggio di ritorno ci siamo fatti complimenti uno con l'altro dicendo siamo sicuri che riusciremo a finire il progetto, e l'AIFO, dottor Gasoli, tutti hanno partecipato con tutte le loro capacità, le loro forze, anche loro contro i baldocchi, perché abbiamo avuto sinceramente spesso dei grossissimi problemi, tipo quella che i trasformatori non sono andati bene, la condotta forzata si era spostata, quindi abbiamo dovuto risistemarla tutta, rifare le gettate, le due curve particolari della condotta forzata si erano sfilate, quindi le abbiamo rifatte completamente, abbiamo rigettato, ci cemento, ghiaia, abbiamo avuto dei grossi problemi di diga perché l'acqua passava sotto la diga, ma tutto questo fatto per incompetenza del personale locale, purtroppo. E questi qui sono problemi che ti creano un certo patema d'animo. Ogni volta che si andava giù si diceva: ma riusciamo a fare il programma che ci siamo prefissi? E la collaborazione dell'AIFO è stata assoluta, in sostanza. L'AIFO ci ha sostenuto e ha creduto in questo progetto.
Mario, ti ringraziamo per questa testimonianza. E sono stati 20 minuti di conversazione piacevole e soprattutto 20 minuti in cui abbiamo capito come è possibile aiutare le popolazioni più povere del pianeta attraverso un'azione che è di volontariato e attraverso una fiducia, un entusiasmo che solamente persone come te potevano avere. Grazie Mario.
Grazie a voi.